Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come leggiamo nell'Apocalisse in questi giorni, a colui che ci ama e ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il nostro Dio.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 1, versetti dal 14 al 20. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore.
Chiaramente il racconto di Marco segna nel brano di oggi una tappa molto importante nella vita e nella missione di Gesù, ricordando l'imprigionamento del Battista e l'inizio della missione di Gesù. Ecco, vediamo insieme questo brano.
Il testo lega appunto l'imprigionamento di Giovanni con l'inizio della predicazione di Gesù. Però notavo che Gesù viene detto che proclama la buona notizia di Dio, e allora mi sembrava importante notare che da questo arresto, che non è una gran buona notizia, però si cela dentro, in questa fine drammatica di Giovanni, l'inizio, di così come si compirà nella fine, nella croce, si compirà veramente l'inizio di tutta la buona notizia. Questo è la prima cosa. L'altra cosa che volevo sottolineare è che, almeno mi sembra legittimo notare, che Gesù dice: convertitevi e credete al Vangelo, e i quattro discepoli dopo gli vanno dietro, mollano tutto e gli vanno dietro. Allora mi sembra che, se è vero che molte volte, forse quasi sempre, la conversione è un allontanarsi da vie non buone, da vie di peccato, ma delle volte la conversione è anche un salto nell'andare dietro a Gesù, un salto. Mica facevano qualcosa di male, facevano il loro mestiere, i pescatori, la loro vita. E invece c'è questo cambio di rotta, se vanno dietro a Gesù. Mi è venuto in mente quello che Gesù chiede al giovane ricco: cioè, seguo la legge, ma Gesù gli chiede: vienmi dietro se vuoi essere perfetto.
Qui dice: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Allora pensavo che tutto quello che è stata la preparazione di questa venuta di Gesù, dei profeti, di tutto il libro della sapienza, tutto l'Antico Testamento, è il momento giusto, è il nuovo regno di cui il Signore sarà il re, e comincia a insediarsi.
Solo una parolina piccolissima, sempre su questo versetto che diceva Stelvio: il tempo è compiuto. Ho letto ieri che va inteso non nel senso naturalmente che sono passati gli anni necessari, ma quello che doveva accadere è stato portato a pienezza, quello che doveva accadere dentro quel tempo è giunto alla sua pienezza con Gesù. E il regno di Dio è vicino o è qui, significa che il progetto di salvezza di Dio con Gesù è ormai qua.
Volevo fare due osservazioni. Al versetto 14, forse un'osservazione un po' bassa, comunque dice: dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea, eccetera. Il Vangelo di Giovanni attesta che c'è un momento in cui le due missioni sono un po' contemporanee. Gli vanno a dire a Giovanni: guarda, quello che, a cui hai reso testimonianza sta battezzando e sta facendo discepoli. E poi all'inizio del capitolo 4 dice Gesù, quando venne a sapere che si diceva fa più discepoli di Giovanni. Qui Marco sembra voler dire che Gesù in questo momento è stato secondo al Battista, ha voluto essere secondo al Battista, cioè ha iniziato il suo ministero quando l'altro ha finito, quasi che, insomma, nella prima chiesa o comunque tra i primi che hanno sono stati testimoni di questi due grandi profeti, ci fosse l'impressione quasi di, non dico di una rivalità, ma forse i discepoli dei due gruppi potevano essere non i due capofila, ma i discepoli dei due gruppi potevano essere quasi in competizione, perché tanti cenni del Vangelo sembrano suggerirlo. Non era lui la luce, ma era venuto per rendere testimonianza alla luce. Cioè i Vangeli cercano di comporre qualcosa dei due gruppi che certamente non era stato voluto né da Gesù né dal Battista, ma che forse si era generato. E quindi qua si dice: dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea e comincia a predicare il Vangelo con solennità, dicendo che il tempo è compiuto. Sicuramente il tempo è compiuto, perché anche l'ultimo profeta fa la fine del profeta e quindi viene arrestato. Però certamente Gesù dice: adesso il tempo è compiuto. E poi dice: il regno di Dio è vicino. Anche qui i Vangeli attestano una grandissima aspettativa su questo regno di Dio. A un certo punto Gesù risponde, dice, a una domanda che è: come verrà il regno? Cosa sarà il regno? Cioè evidentemente l'aspettativa sul regno di Dio, sulla manifestazione di Dio con potenza, era molto alta. E quando abbiamo letto Isaia abbiamo detto che il concetto di regno di Dio e il concetto di Vangelo, buona notizia, è ispirato agli ultimi capitoli di Isaia: come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi, che annunzia la salvezza e dice a Sion: regna il tuo Dio. Gesù dice che il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, però chiama pescatori che peschino le genti. Quindi già questo dice che il regno di Dio non è la manifestazione con potenza del giudizio, ma è ancora una chiamata. una chiamata che ha bisogno di operai che chiamino, ed è anche subordinata all'accettazione di questo appello.
Ma questo richiamo al Battista mi ha fatto tornare un po' indietro alla predicazione del Battista, che era mandato a preparare le vie del Signore, e dice che tutti lo seguivano, si facevano battezzare confessando i loro peccati. Anche lui, appunto, di lui si dice che predicava un battesimo di conversione. E Gesù qui dice la stessa cosa: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Sembra proprio che sia la condizione per poter accogliere il Vangelo, questo cambiamento di mente. Allora mi ha fatto ricordare quello che abbiamo letto nel profeta Ezechiele, che mi aveva molto colpito, al capitolo 43, quando il Signore dice: figlio dell'uomo, descrivi questo tempio alla casa di Israele perché arrossiscano delle loro iniquità, e se si vergogneranno di quanto hanno fatto, manifesta loro la forma di questo tempio. Mi sembrava proprio che fosse questo il significato di questo: convertitevi e credete al Vangelo. Se si vergogneranno, annunzia loro la forma di questo tempio, tutte le sue leggi, le sue disposizioni, e mettile per iscritto davanti ai loro occhi, perché osservino questa legge. Mi sembrava che fosse proprio... E poi dice: questa è la legge del Tempio, alla sommità del monte tutto il territorio che lo circonda è santissimo. Mi sembra proprio che sia questo il regno di Dio che si è avvicinato in Gesù, il nuovo Tempio. E per accoglierlo è necessaria questa vergogna del peccato compiuto e questa accoglienza gratuita di questo regno che viene come dono di un cuore nuovo, come aveva detto Ezechiele.
Il latino dice: dopo che Giovanni fu consegnato. Quindi sottolinea non tanto l'imprigionamento, ma la consegna. La consegna, e mi pare che la consegna da parte di qualcuno, insomma, e mi sembra che voglia sottolineare che qui comincia la consegna di Gesù anche, e cioè la sua obbedienza alla vocazione che il Padre gli ha dato. E che questo rappresenti il compimento del tempo, in qualche modo. La consegna di Giovanni porta a compimento il tempo e comincia la consegna di Gesù. Colpisce poi un'altra cosa, cioè questa chiamata dei discepoli che avviene subito dopo. Mi pare che sottolinea che cos'è la conversione, no? Conversione sì, è anche un cambiare vita, ma è soprattutto un andare dietro Gesù. Convertirsi significa camminare dietro Gesù, non tanto solo entrare in uno stato di vita diverso, ma mettersi dietro a Lui, vivere con Lui, fare le cose che Lui fa, come di fatto, non solo quindi seguire un insegnamento. E, infatti mi pare che lo sottolinei, tutte queste frasi: lo seguirono, venite dietro a me, e poi alla fine dice andarono dietro a lui. E andare dietro a Gesù mi pare che voglia dire proprio seguire la sua strada, cioè voglio dire la vocazione del cristiano è una consegna, anche questo, è consegnarsi sempre di più a Dio, alla sua volontà. Alla fine consegnare tutta la propria vita per arrivare a dire come Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me.
Io sottolineo due punti principali. Il primo mi sembra che appunto presuppone un periodo in cui Gesù è discepolo del Battista. È vero quello che diceva Sara, nel Vangelo di Giovanni abbiamo altre notizie, non sono del tutto contrastanti, ma comunque Marco non lo ricorda questo, stabilisce una successione, indicando anche, io almeno lo leggo così, come il fatto che Gesù assume la missione del Battista. Battista è imprigionato e Gesù ne assume la missione. Se leggiamo Matteo, questo è molto sottolineato, perché Matteo mette in bocca al Battista la sintesi dell'annuncio, tale e quale quella che mette in bocca a Gesù all'inizio, che è poi quella che anche Marco ricorda. Quindi c'è una continuità fra i due e c'è appunto una dipendenza, ecco, per un periodo, poi Gesù inizia una sua missione. E quindi lo vedo qui soprattutto come annunciatore. L'impressione che il regno si è fatto vicino, ma non è ancora qui. Il regno non c'è ancora. E tutto quello che Gesù deve fare è una preparazione anch'essa per la venuta del regno. E più si va avanti, più si vedrà la centralità del ruolo di Gesù per far venire il regno di Dio. Queste sono anche le parole che troviamo nei Vangeli, nell'ultima cena. Non berrò da adesso in avanti del frutto della vite finché non venga il regno di Dio. Tutta la vita di Gesù, soprattutto la sua missione, la sua passione, morte, eccetera, è per far venire il regno. Il suo sacrificio, il suo martirio è per far venire il regno. Il regno ha una sua, indubbiamente ha una sua presenza nascosta, diciamo, ma il regno di Dio è presente anche da prima. Cioè l'espressione regno di Dio è un'espressione talmente vasta per cui bisogna forse precisare nei Vangeli. Mi sembra che qui, in questa espressione, è precisata da ciò che precede. Il momento stabilito è arrivato. In questo senso il regno è vicino. Perché di per sé il regno di Dio dipende dal fatto che Dio è il creatore del mondo, che Dio ha eletto un popolo e regna su questo popolo. Sarete per me un regno di sacerdoti, dice Esodo 19. Sarete per me un regno, cioè una comunità su cui Dio regna, una comunità che manifesta il dominio di Dio nel mondo. Questo è il regno. Quindi qui però ha chiaramente, mi sembra, un suono escatologico molto dipendente dai profeti. I profeti hanno annunciato il regno di Dio come un intervento alla fine definitivo, che risolve la questione. Ecco, e questo mi sembra che sia qui il senso. Però Gesù ancora lo prepara, questa venuta, e alla luce della... Mi pare che Sara ha citato prima, mi sembra che sia il testo più forte in Isaia, è sempre il secondo Isaia, Isaia 52, come sono belli i piedi dell'evangelizzatore, noi bisognerebbe che traducessimo per sentire il rapporto, ecco, che fa udire a Sion pace, che annunzia la buona notizia della salvezza, del bene, dice, ecco, che fa udire a Sion la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Ci sono tutti gli elementi, il tuo Dio regna, questo è l'annuncio. Ecco, questo momento in cui Dio veramente si fa re, ecco, fino in fondo, è vicino, è ormai vicino. Mi sembra che io leggo così questa prospettiva. E poi l'altro punto è il fatto che Gesù fonda una sua famiglia in alternativa alla famiglia naturale, ai legami con la famiglia naturale, fonda una sua famiglia. Quelli che chiama qui non è solo il discepolato in generale, a me sembra, ecco, cioè troveremo anche più avanti. Gesù non chiede a tutti la stessa di lasciare il lavoro, il padre, la casa, anche se i rapporti, come vediamo nel Vangelo, continuano poi. Non chiede a tutti questo. Quello che qui si sottolinea, almeno io leggo questa volta soprattutto in questo senso, è quello che fa Gesù, cioè la prima cosa che Gesù fa è mettere su una comunità, una sua famiglia. Gli Esseni avevano anche questa forma di convivenza con tutti i beni in comune, eccetera. E Gesù mette su la sua famiglia. Vedremo in particolare proprio nel Vangelo di Marco come questo entrerà in collisione con la sua famiglia naturale, con il suo clan. Nel capitolo terzo, versetto 21, i versetti che seguono poi, si vede che Gesù stesso dà una risposta di indipendenza. Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Sono questi, io ho già un'altra famiglia. Fonda una sua convivenza che non è un'invenzione di Gesù, diciamo, ma è estremamente significativo, mi sembra, perché qui in questa vita comune che Gesù fa con i suoi discepoli, lui forma i suoi discepoli, forma i suoi collaboratori. Vi farò diventare come me. Gesù è il pescatore degli uomini sotto questa immagine. Vi farò diventare anche voi come me, in modo da poter pescare gli uomini e fare discepoli. Mi sembra molto bello questo, ecco, che poi certo ci sono gli altri insegnamenti che avete già accennato, indubbiamente il modo in cui è raccontato le prime chiamate è anche un modo per dire come si va dietro a Gesù, prontamente, eccetera. Ecco, forse si sottolinea molto anche l'autorità di Gesù. E Gesù, evidentemente, almeno per questi che vanno dietro, c'è l'ubbidienza, ma evidentemente bastava una parola di Gesù, almeno per loro. Nel Vangelo di Giovanni sappiamo che c'è una conoscenza precedente, ovviamente, non è che uno passa senza conoscersi e dice vieni dietro a me, ecco, e quello lascia tutto, non si tratta di questo. Però Marco sottolinea un inizio. Gesù decide di mettere su famiglia lui, una sua famiglia, una sua comunità, e basta che dica a loro venite, e da loro ci vanno. E doveva essere anche estremamente appetibile, estremamente desiderabile vivere con Gesù. Diciamo insieme e presentiamo la nostra preghiera per il bene del mondo, per la Chiesa. Diciamo ascoltaci, Signore.
Preghiamo, Signore, per tutta la Chiesa, per tutti i battezzati, per quanti sono stati costituiti un regno di sacerdoti, perché questo tempo di Pasqua approfondisca sempre di più la nostra fede e la nostra sequela del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per quanti invece ancora attendono la buona notizia che in Gesù il regno di Dio si è fatto vicino ad ogni uomo, per quanti ancora vivono in un orizzonte terreno. Il Signore dischiuda loro davanti la via della salvezza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per il popolo di Israele, che il Signore ha scelto come suo popolo particolare per preparare la salvezza per tutto il mondo, perché torni alla sua vocazione originale, perché abbandoni la via della violenza e del sopruso. Preghiamo. Preghiamo per quanti soffrono sempre di più, per coloro che sono arrivati alla fine della loro vita, per quanti si vedono ormai prossimi al grande passo. Il Signore li accompagni, doni loro la grazia di una speranza nuova. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Sara oggi, nel giorno del suo compleanno. Preghiamo per tutto il suo cammino, il suo rapporto con il Signore e con tutta la comunità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Credo che ieri fosse il compleanno di Alice Diskovsky. Chiediamo al Signore di curare particolarmente la sua famiglia, ma anche quella, la salute di Mark, Giovanna e anche Tristan. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per tutte le intenzioni, le necessità, le intenzioni della nostra comunità in questo tempo, preghiamo in particolare per i fratelli e sorelle che sono in Palestina e in Medio Oriente. Preghiamo.
Preghiamo per tutta la gente di Oliveto, in particolare per i bambini che sono stati con noi in questi anni per il catechismo, per gli incontri biblici. Preghiamo per Don Tommaso, che domenica verrà a celebrare qui, perché ci sia veramente un cammino anche con lui, ma anche di continuità con tutti quelli che abbiamo seguito, che abbiamo incontrato in questi anni. E preghiamo.
Ascoltaci, Signore. C'è anche Don Luca con noi, preghiamo per suo ministero, per la Chiesa di Reggio, per la nostra comunità là, ma per il Vescovo. Preghiamo.
Ricordiamo tutti gli ammalati, ma in particolare oggi vorrei ricordare la mia consuocera Milena, madre di Barbara, che è in ospedale da diversi giorni e non sta migliorando. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti quelli che hanno avuto la chiamata del Signore, qui dopo un po' alla volta si sono allontanati, perché ritrovino la strada per noi giusta. Noi ti preghiamo.
Ricordiamo anche Gemma, oggi subirà l'intervento, perché il Signore conduca tutto per il bene suo e le custodisca nella pace. Preghiamo.
Ancora concludiamo ricordando tutti quelli che più soffrono e sono disperati per la cessazione dei conflitti e delle stragi. Preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.